quant'altro. Parliamo di 2 mesi abbondanti, quindi vediamo un po' carburare. Siamo intatti dal fatto che abbiamo completato la lettura del libro di Tobia e quindi adesso affrontiamo una nuova tappa del nostro cammino. E come già dicevo a alcuni di voi, da stasera prendiamo in considerazione la prima lettera di Pietro, che negli anni non è stata mai oggetto di lettura qui tra di noi. Quando dico negli anni si tratta ormai di andare indietro forse di un paio di decenni, se non di più, perché nel frattempo ci siamo fatti grandi, ecco, e qui abbiamo messo i baffi
anche noi,
sì. Guarda, già così porti già i pantaloni lunghi e queste cose. Vedi che qui c'è l'ultima puntata, ma tu sei ferita.
Grazie.
E quindi la prima lettera di Pietro non è mai stata presa direttamente in considerazione. Non molto tempo fa, un paio d'anni fa, abbiamo letto la lettera di Giacomo, poi la lettera di Giuda e la seconda di Pietro in sequenza, e quindi ci siamo accostati a quella raccolta di scritti che nel Nuovo Testamento va sotto il titolo di lettere cattoliche, e ne parlavamo a suo tempo, probabilmente alcuni di voi ricordano. Anche la prima lettera di Pietro appartiene alla raccolta delle lettere cattoliche, che in tutto sono 7 scritti, quei 3 che leggemmo a suo tempo, Giacomo, Giudas, seconda di Pietro, e quindi la prima di Pietro, quella con cui avremo a che fare da stasera, le 3 lettere di Giovanni. Non mi rifaccio a quelle considerazioni introduttive su cui mi soffermai allora. Invece vorrei semplicemente ricordare che le cosiddette lettere cattoliche non sono sempre degli scritti epistolari. Questo vale per quelle 3 lettere, noi le chiamiamo così convenzionalmente, quei 3 scritti di cui ci occupammo a suo tempo, che non sono degli scritti nati come testi corrispondenti a una intenzione epistolare, scritti che hanno un'altra natura e che comunque riceve poi dall'esterno una visibilità letteraria che allude alla formulazione tipica di una lettera, ma non sono delle lettere, sono scritti che rientrano dentro un'attività pastorale di ampio respiro, che non ha un obiettivo determinato, nel senso di un coinvolgimento di interlocutori ben definiti, ma appunto quello che già sappiamo. Nella raccolta delle lettere cattoliche, 3 scritti però hanno caratteristiche proprie di messaggi inviati per iscritto a destinatari che sono ben identificati. E questo vale per la seconda e la terza lettera di Giovanni, che in realtà sono dei biglietti. Sono dei biglietti che hanno tutte le caratteristiche di messaggi inviati a dei destinatari ben collocati nello spazio e nel tempo. Ed ecco la nostra prima lettera di Pietro, che è una vera lettera. Lasciamo da parte tutte le questioni su cui hanno dibattuto e continuano a dibattere gli studiosi, o alcuni studiosi, di cui comunque bisogna sempre tener conto, anche perché nelle introduzioni che leggiamo all'interno delle nostre Bibbie sempre compaiono richiami, almeno in termini allusivi, a ipotesi formulate dagli studiosi, di cui bisogna sempre tener conto, su cui va sempre mantenuto un atteggiamento molto rispettoso, ma è anche vero che noi ci accostiamo al testo tenendo conto di una esperienza di lettura che non dipende rigorosamente dalla opinione dei tecnici, ma un'esperienza di lettura che si inserisce in una tradizione ecclesiale che peraltro non è sprovveduta, se non raggiunge livelli accademici, e comunque è dotata di una sapienza di discernimento niente affatto trascurabile. Quindi una vera lettera, e una lettera che possiamo senz'altro attribuire proprio a lui, a Pietro. In questo caso, vedete, non come la seconda lettera di Pietro che leggemmo un paio d'anni fa, che è uno scritto che esprime una visione pastorale della figura di Pietro ad opera di un maestro della tradizione giudeo-cristiana che diversi decenni dopo la morte di Pietro riflette sul valore di quel martirio e sulla eredità che Pietro, morendo, ha lasciato come testamento ai cristiani. La prima lettera di Pietro ha tutte le caratteristiche di una vera e propria lettera che Pietro rivolge da Roma, che nella prima lettera di Pietro si chiama Babilonia, lo dice lui stesso. In conclusione dello scritto, vi scrivo da Babilonia, che è la capitale dell'impero, che è Roma. E questo avviene prima dell'anno 67 d.C., che è l'anno solitamente indicato per determinare l'evento del martirio di Pietro a Roma. Dunque, qualche tempo prima di quell'anno 67 d.C., Pietro da Roma scrive, e scrive una lettera che è indirizzata, come subito adesso constateremo, alle chiese dell'Asia. Asia intesa adesso come regione geografica, Asia è anche il termine che serve a indicare una provincia con una sua configurazione amministrativa ben circoscritta nell'ambito del grande impero romano. Le chiese dell'Asia e diverse province dell'impero che possiamo così vedete che ci sono dei posti, potete vedere, c'è una sedia qua, c'è una sedia qua, e le chiese dell'Asia, quella regione che noi oggi chiameremo Turchia, l'Asia minore, come si diceva quando io andavo alla scuola media, la Turchia. E in quel contesto geografico, ecco, diverse province dell'impero, e la provincia d'Asia, di cui è capoluogo Efeso, svolge un ruolo, per così dire, di lideranza, non so come si può dire in italiano. E quindi Pietro scrive a chiese che lui personalmente non ha frequentato, ma scrive un documento che è destinato a circolare, è una primizia di quella che sarà poi la tradizione delle lettere encicliche, destinato a circolare nel contesto di quelle chiese, in quelle regioni, in quelle province dell'impero, diverse chiese che risentono in maniera determinante di quello che è stato il lavoro missionario svolto da Paolo e Paolo e altri suoi collaboratori che nel corso degli anni, nel corso dei decenni si sono succeduti, e sono chiese formate eminentemente, se non proprio esclusivamente, da pagani che hanno accolto l'Evangelo. Pietro scrive, e il fatto di scrivere a delle chiese che personalmente non lo conoscono, però sanno di lui, non c'è dubbio, e hanno nei suoi confronti certamente un atteggiamento di rispetto, di stima, di venerazione. Pietro scrive da Roma, in atteggiamento autorevole, ma nello stesso tempo senza assumere quel ruolo creativo che per altri versi possiamo e dobbiamo attribuire a un personaggio come Paolo, che è sempre teologicamente effervescente. Negli scritti di Paolo possibile costantemente rintracciare sempre uno spunto di originalità, un'intuizione brillante, affronta le questioni producendo dal vivo soluzioni teologiche che nessuno prima di lui aveva potuto elaborare. Paolo. Pietro, da questo punto di vista, è dottrinariamente ormai ligio a quello che è l'insegnamento che appartiene alla catechesi che attiva nelle chiese, cioè non siamo in grado di sviluppare un'affermazione del genere con documentazione adeguata, possiamo comunque almeno intuitivamente renderci conto di quello che sta succedendo nel corso di quei primi decenni, per cui man mano nelle chiese vengono approntati degli strumenti utili per la catechesi di cui c'è bisogno, per coloro che hanno accolto l'Evangelo, che man mano intraprendono il cammino della vita nuova e devono essere accompagnati, sostenuti, illuminati, educati, e questa educazione è un'educazione che riguarda coloro che man mano accolgono e aderiscono, ma riguarda anche coloro che sono già impegnati nel cammino della vita nuova e hanno ancora, se non proprio tutto, molto da imparare. E quindi catechesi, un'attività catechetica che è diffusa capillarmente e che fa riferimento ormai in maniera massiccia, se non esclusiva, all'insegnamento paolino. Infatti attraverso la lettera di Pietro noi siamo rimandati con molta competenza da parte di un personaggio che non è geniale come Pietro, ma che è teologicamente molto maturo. Siamo rimandati a quell'insegnamento che oramai è un patrimonio consolidato nella catechesi ecclesiastica o ecclesiale, presente, praticata in una molteplicità di chiese, e in particolare in quelle chiese dell'Oriente che risentono direttamente dell'impegno pastorale svolto a suo tempo da Paolo. Dunque non c'è originalità dottrinaria nel nostro scritto, ma leggendo ci renderemo conto del fatto che comunque la densità del contenuto teologico non ci lascia tranquilli e ci tiene sotto pressione. Ma è vero che Pietro non intende elaborare soluzioni geniali, come scopriamo leggendo altre pagine dello Nuovo Testamento, in particolare l'epistolare paolino, come ricordavo poco fa. È vero che la lettera è caratterizzata da una intonazione esortativa, dominante. È una lettera scritta non tanto per istruire, si dà per scontato che la dottrina sia già acquisita, anche se, vedete, lo possiamo dire per noi, possiamo supporlo anche per quei cristiani delle chiese dell'Oriente, questa dottrina è sempre acquisita in maniera un po' approssimativa, ecco, con qualche scorciatoia nell'enunciato delle argomentazioni e cose di questo genere, e questo possiamo ben comprendere, ma la dottrina è data per scontata. Su questa base però è necessario, Pietro per questo scrive, intervenire per incoraggiare, perché questi cristiani delle chiese asiatiche sono in difficoltà. In difficoltà nel senso che sono passati ormai certamente anni, non molti, ma un decennio, per alcuni forse un paio di decenni, non di più. Non c'è dubbio, succede quello che per noi un paio di millenni dopo è un'esperienza pressoché, come dire, scontata, e cioè questi cristiani cominciano a manifestare segni di scoraggiamento, segni di afflizione, contrarietà impreviste, esperienze di solitudine, di amarezza, di sconfitta, che non erano state queste esperienze, per quanto intraviste in termini programmatici, ma già acquisite nei termini propri del vissuto. Se ne è parlato, guardate quante volte Paolo l'ha detto e altri hanno ripetuto, che andate incontro a dei guai, soltanto che poi quando i guai arrivano, essere stati informati circa ipotesi del genere non è una consolazione sufficiente. Pietro scrive perché devi incoraggiare, e tutta la lettera è caratterizzata da questa intonazione parenettica o paracletica, per dirla con un aggettivo un po' più raffinato, esortativa, ecco. E adesso ce ne renderemo conto avanzando, sfogliando le pagine di questo scritto. Dico tra l'altro le pagine perché vedete io sono ridotto a leggere la mia Bibbia in frammenti, perché è tutto lo sfascio, questo è il preludio al passaggio definitivo, no? Ormai non ci sono più le pagine, c'è la parola, finalmente ci sarà la parola, per adesso ci sono ancora le pagine, residui di pagine, ecco, residui vaganti, fluttuanti, volanti. Tenete presente che il testo è stato quello che adesso vi dico, motivo di imbarazzo per cui certi studiosi hanno subito ritenuto che fosse impossibile attribuire a Pietro uno scritto del genere, perché il testo è redatto in un greco che suppone una competenza linguistica che l'opinione corrente tra gli studiosi non attribuisce, non considera possibile attribuire a Pietro. E questo è anche un modo di ragionare che possiamo prendere in debita considerazione. E resta vero, vedete, che proprio nella nostra lettera lo stesso Pietro, quando giungeremo al termine del capitolo 5, in tutto sono solo 5 capitoli, ma io allungherò un po' il brodo, per cui andremo avanti per qualche mese, e alla fine del capitolo 5, alla fine della lettera, Pietro dice: mi ha aiutato Silvano, nel capitolo 5, versetto 12 del capitolo 5, siamo ormai alle ultime righe della lettera. Silvano, e Silvano è detto anche Sila, è uno di quei personaggi che probabilmente ricordate compaiono nel racconto degli Atti accanto a Paolo, e quanto a utilizzo del greco, sono personaggi che sanno il fatto loro. Paolo lo sappiamo bene, ma accanto a lui i suoi collaboratori, Timoteo, Tito, Sila, Silvano, che adesso è accanto a Pietro a Roma, e che evidentemente ha svolto un ruolo prezioso nella redazione definitiva di questo testo. Accanto a Paolo c'è poi quel maestro nell'uso della lingua greca che è Luca l'Evangelista, Luca, autore del Vangelo, che è riferito al suo nome e degli Atti degli Apostoli. Ecco, adesso noi diamo uno sguardo alla nostra lettera e man mano vediamo di passare in rassegna le diverse tappe di questo itinerario che vi suggerivo di intravedere fin da adesso, e man mano questa impostazione troverà conferma, come un percorso mirato a recuperare l'autenticità piena, matura e consolante di quella radicalità evangelica che certamente sta all'origine della vita cristiana di quei tali che hanno corrisposto e adesso hanno ormai un po' di anni di esperienza, ma nel frattempo, come vi dicevo poco fa, sono in difficoltà per come i dati empirici della loro vicenda personale comunitaria li mette anche seriamente, qualche volta anche in modo molto aspro, alla prova. Vedete che ci sono delle... delle sedi. Carmine qua. Una lì. Ciao. Questa fermezza così sana, così coerente, così autorevole di Pietro, che non si sbizzarrisce nell'inventare soluzioni teologiche di stratosferica genialità, ma la pazienza puntuale, metodica, vi dicevo solenne di Pietro, che con autorità interviene per incoraggiare questi cristiani là dove è in questione non la soluzione di problemi particolari, occasionali, o anche la soluzione di problemi di ordine pastorale o soluzione di problemi di ordine intellettuale, là dove è in questione la radicalità della vita nuova, il valore intrinseco di quella vita nuova che è il motivo per cui il cammino prosegue attraverso tutte le contrarietà, anzi scopre proprio in quelle contrarietà incentivi che sono incoraggianti. Come avviene che le contrarietà nel cammino della vita cristiana non contraddicono l'Evangelo, ma lo rendono esplicito e vissuto, con tutta la fecondità che l'Evangelo porta in sé e che diventa motivo di progressiva, sempre più intensa e sempre più capillare trasformazione del nostro modo di stare al mondo. La lettera, adesso prendo in mano le pagine di cui man mano leggeremo il dettato, si apre con quel saluto che è premessa tipica, inconfondibile all'inizio di uno scritto epistolare, cioè l'indirizzo nei primi due versetti che subito leggiamo. Dopodiché, dal versetto 3 ha inizio una introduzione, sì, già l'indirizzo e il saluto nei primi due versetti valgono come introduzione, ma l'introduzione in un senso più pregnante nel seguito, dal versetto 3 al versetto 12, ed è una benedizione di apertura che imposta il quadro comunicativo all'interno del quale si inseriranno poi tutti gli svolgimenti esortativi che seguono, che sono cinque, dal versetto 13 del capitolo primo in poi, e di questo ci occuperemo a suo tempo, ma questa sera bisogna che almeno leggiamo la benedizione di apertura, ecco. E arriviamo al versetto 12, non facciamo molta strada, ma almeno lì bisogna che arriviamo. Ci sono due versetti di di saluto, dove naturalmente sono anche identificati, come è normale che avvenga e come è necessario che avvenga all'inizio di un scritto del genere, i destinatari. Dunque leggo: Pietro, apostolo di Gesù Cristo, ai fedeli dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia, nella Bitinia, sono i nomi delle province dell'impero, diverse chiese, dunque una lettera destinata a circolare attraverso quelle chiese, e prosegue: eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, per obbedire a Gesù Cristo e per essere aspersi del suo sangue, grazia e pace a voi in abbondanza. È un avvio che non ricorre a formulazioni ampollose, però certamente è un avvio impegnativo, non c'è dubbio. Notate che Pietro si presenta in quanto apostolo di Gesù Cristo, dunque in quanto è inviato, che ha ricevuto proprio da lui, Gesù il Messia, l'incarico di svolgere un servizio che adesso gli consente, in certo modo proprio lo autorizza a rivolgersi a coloro che appartengono a Cristo. Vedete, da Pietro in quanto inviato di Cristo a coloro che a Cristo appartengono, che sarebbero i cristiani, come diciamo noi oggi. Nel Nuovo Testamento un termine del genere emerge qua e là e con una certa circospezione. Lo incontreremo anche nella prima lettera di Pietro, sia il sostantivo che l'aggettivo. Noi usiamo comunemente l'uno e l'altro, il cristiano, i cristiani, oppure la vita cristiana, la testimonianza cristiana e tutto il resto. Nel Nuovo Testamento questa terminologia, ripeto, non assume una rilevanza subito equivalente a quella che assume per noi, però possiamo intenderci ugualmente. I cristiani, Pietro si rivolge ai cristiani, e si rivolge ai cristiani, vedete, identificandoli, lui apostolo di Gesù Cristo, in quanto sono, e qui leggevo, fedeli dispersi nel, e i nomi delle province e quindi di quelle regioni dell'Oriente, eletti secondo la prescienza e quel che segue. Vedete che qui in greco lui dice che questi cristiani sono parepini diasporas, sono forestieri della diaspora, ed è un modo di qualificare proprio così a primo impatto la vita cristiana, la condizione cristiana, la presenza cristiana nel mondo, che per noi subito diventa molto istruttivo, perché Pietro dà per scontato che la presenza di cristiani nel mondo comporti una esperienza di estraneità, di sradicamento. Sono parepidimi diasporas, dice in greco, forestieri della diaspora, dispersi ai quattro venti. Notate che molto probabilmente i destinatari di questo scritto sono quei cristiani che abitano in quelle regioni, che sono inseriti in quelle comunità, che sono sorte, sono cresciute in seguito all'evangelizzazione avvenuta ad opera di Paolo e di altri suoi collaboratori. Probabilmente sono coloro che hanno sempre abitato in quelle regioni, continuano ad abitare in quelle regioni, continuano ad abitare in quelle case, continuano a condividere la vita con i loro vicini di casa, continuano ad essere impegnati nelle attività che hanno svolte nel tempo precedente. Sono quelli di prima, non sono diventati dei turisti in giro per il mondo o hanno preso pieghe particolari, come può succedere nella vita di qualcuno che a un certo momento parte di casa, se ne va e arriva chissà dove, ma per come possiamo immaginare sono sempre quelli, eppure sono stranieri. E sono stranieri, vedete, non perché improvvisamente hanno cambiato nazionalità o hanno abbandonato il loro ambiente e la loro parentela e il contesto sociale nel quale forse già da tante generazioni si svolge la vita loro, in eredità di quella che è stata la storia dei loro antenati. Eppure sono stranieri. E Pietro, vedete, li qualifica così, come se questa fosse la condizione normale della vita cristiana. Coloro che sono segnati da un'esperienza di sradicamento, di diversità rispetto a quello che pure è e rimane l'ambiente in cui si è svolta e continua a svolgersi la loro esistenza quotidiana, familiare, professionale e così via. Già, credo che noi capiamo bene questo che Pietro qui pone nell'incipit del suo scritto come una precisa identificazione che lui attribuisce ai suoi interlocutori, cioè a noi. Noi stiamo leggendo la lista. E vedete, per Pietro questa condizione di estraneità, di sradicamento, dicevo, insistendo a modo mio, non per niente qui lui in greco parla di forestieri della diaspora, gente strappata, presa, prelevata e dispersa, eppure sono sempre lì, continuano a stare lì e a fare quello che facevano prima, non era mica cambiato mestiere. C'è da supporre, tra l'altro anche Paolo, vedete, continua a fare il suo mestiere e continua a tessere tappeti, questo è un mestiere tipicamente orientale, non ha cambiato mestiere. Eppure sono degli sradicati. E allora vedete, per Pietro questa condizione di vita è l'effetto di una azione di Dio. Questi cristiani sono diventati stranieri in casa loro per come sono stati sradicati e trapiantati nella relazione con il mistero di Dio che si rivela. Tant'è vero, vedete, che qui subito Paolo, in termini estremamente sobri ma anche estremamente efficaci, ci parla di questo trapianto della esistenza umana che è estratta da quel contesto nel quale dal punto di vista pratico continua ad essere inserita, ma estratta è impiantata nel mistero stesso di Dio che si è rivelato, ed è il mistero della vita trinitaria. Questi forestieri sono degli sradicati che vivono in quanto sono impiantati nella partecipazione alla vita stessa di Dio e alla vita della comunione trinitaria nel mistero di Dio. E infatti vedete che qui dice: secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, per obbedire a Gesù Cristo e quel che segue. Sono espressioni estremamente sobrie, essenzialissime. C'è la prognosis, dice in greco, di Dio Padre. L'iniziativa è del Padre. È un'iniziativa operosa, coinvolgente, è un'iniziativa vivificante, è un'iniziativa generativa. E poi dice mediante la santificazione, la diasmos dello Spirito, è lo Spirito Santo, è lo Spirito che consacra. Dunque l'iniziativa è del Padre, la consacrazione dello Spirito, la corrente di vita che proviene dal grembo della paternità divina e che diventa struttura portante, consacrante, vivificante, santificante di quella esistenza umana che continua ad avere quelle caratteristiche di ordine fisico, psichico, empirico, sociale e via discorrendo, che noi definiamo secondo i criteri della nostra comune esperienza umana. Ma adesso vedete c'è di mezzo una consacrazione, Pietro dice lo Spirito, e poi vedete ci prospetta una sequela, un cammino di obbedienza a Gesù Cristo, un cammino di obbedienza a Gesù Cristo. È una contemplazione più che mai sintetica del mistero di Dio per come si è rivelato, per come la vita intima di Dio si è aperta, si è spalancata, il Padre, lo Spirito, il Figlio, ed ecco la vita cristiana è impiantata, è trapiantata, in quanto vita di forestieri sono stati sradicati, non in un altro luogo o in un altro tempo, luoghi geografici o tempi mitici, questo è secondario, può avvenire, ma non è la condizione normale. La vita cristiana invece è sempre e per tutti, afferma qui Pietro in pochissime righe, vita di sradicati che sono innestati nella vita stessa di Dio, nell'intimo della vita di Dio, per come Dio si è rivelato. Qui è la novità, che Dio si è rivelato come protagonista della vita a cui chiama gli uomini. E adesso la vita cristiana è esattamente la vita di inserimento e di partecipazione a quella fecondità inesauribile che è il segreto della intimità divina, la prescenza del Padre, la iniziativa del grembo, la consacrazione dello Spirito, un itinerario che è tracciato nelle misure di spazio e di tempo, che sono le misure dell'incarnazione, che sono le misure del Figlio, che parola fatta carne così si è presentata a noi, ha percorso le strade del mondo, ha aperto un varco e ha lasciato dietro di sé un tracciato, e noi siamo in cammino dietro di Lui. Notate che oltre a questo, su cui adesso ritorneremo, perché la benedizione di apertura a cui già facevo cenno riprende esattamente questa contemplazione del mistero trinitario, della vita trinitaria. Ma qui nei due versetti che abbiamo letto vedete che Paolo usa, non ci vuole molto per ribadire quel che già vi dicevo, con una essenzialità di linguaggio veramente molto sobria, sembra spoglia questa essenzialità di linguaggio, non pretende una formulazione letteraria di prestigiosa qualità, eppure vedete che qui Pietro fa riferimento a quella che è la struttura fondamentale della vita nuova, che noi chiamiamo la vita cristiana, ma tenendo conto di quella teologia della salvezza che è presente, che viene man mano formulata, man mano illustrata, man mano interpretata, attraverso tutta la storia della salvezza, attraverso la rivelazione biblica, una teologia della salvezza che, vedete, è il prodotto di una avventura faticosa che è passata attraverso tutti gli eventi di quella storia e che man mano ha preso forma, ha assunto un linguaggio, è diventato un documento e i libri della rivelazione biblica, la teologia della salvezza. E vedete, ci sono due termini qui che sono testimonianza per noi evidentissima di questo richiamo a tutta la teologia della salvezza. Come vedete, ci sarebbe da rileggere allora tutta la rivelazione biblica dall'inizio alla fine, ma due termini che hanno un valore ricapitolativo e anche didattico veramente esemplare. Vedete che qui ad un certo momento nella mia Bibbia, alla fine del versetto 1, compare il termine eletti. Eclecti, dice in greco, voi che siete gli eletti forestieri della diaspora, eletti. E vedete, quando si dice elezione, si intende la salvezza come evento di liberazione. Quello che fu il caso classico e esemplare più che mai, la liberazione dalla schiavitù in Egitto. Ecco la salvezza, l'evento che ha determinato quel passaggio dalla condizione di schiavitù alla libertà di quella gente che poi affronta il grande viaggio. La salvezza come evento, la salvezza come, precisando ancora meglio, evento di liberazione, il caso esemplare che poi si ripropone con molteplici altri richiami nel corso della storia della salvezza e viene illustrato e qualificato, ecco come quella gente che era prigioniera del faraone in condizioni di schiavitù è stata strappata e liberata. Elezione. Salvezza vuol dire questo, sì, ma vedete, non basta, perché tutta la teologia biblica, con molteplici apporti e sottolineature, chiarificazioni e anche naturalmente rimesse in discussione che aprono sempre nella ricerca teologica nuovi orizzonti e l'affaccio su orizzonti più ampi, sì, non basta questo, perché la salvezza è instaurata nella sua piena e definitiva fecondità mediante il rapporto di alleanza. Coloro che sono stati tirati fuori dall'Egitto, liberati, eletti, l'evento ha avuto luogo. Sono liberati, sì, però non sono ancora in grado di condurre la vita in tutte le sue componenti, in tutte le sue espressioni, in tutte le sue articolazioni, in un contesto di libertà. E ricordate qui il quadro classico, quello che poi viene ripreso e commentato in tanti modi lungo tutto il percorso della rivelazione antico testamentaria, quelli che sono stati sottratti alla schiavitù in Egitto vengono condotti al Sinai e lì il Signore spiega tramite Mosè: vedi che io ti ho portato qui, si rivolge a Israele, popolo, ti ho portato qui, ti ho liberato perché io voglio fare alleanza con te. E allora la salvezza diventa una relazione stabile, non è soltanto un episodio, un evento grandioso, sensazionale, spettacolare, l'uscita dall'Egitto, l'esodo, ma non è solo quello, perché quell'episodio rimane un episodio. Adesso vedete, salvezza vuol dire una relazione stabile, vuol dire alleanza, e questo significa che sempre e dappertutto circola una corrente di vita che sigilla il popolo nell'appartenenza al Signore. Io sono il tuo Dio, tu sei il mio popolo. E quindi l'alleanza che è costruita secondo procedure che rendono per l'appunto valido questo proposito di instaurare una relazione stabile. E vedete, noi qualche volta usiamo il termine salvezza senza considerare adeguatamente questa duplicità di significati. Un conto è la salvezza come episodio, un conto è la salvezza come stato di vita. Sono stato salvato, sono salvo, e la salvezza come relazione stabile. In ogni modo, vedete, quando c'è salvezza c'è sempre di mezzo il ritorno alla sorgente della vita. La salvezza non è un fenomeno superficiale aggiuntivo alla vita. La salvezza nella rivelazione biblica è la strada che si apre per la conversione alla vita, che è la conversione fondamentale. Nel corso degli anni ce lo siamo detto a più riprese, è la conversione per eccellenza, come la vocazione fondamentale, la vocazione alla vita. Tutte le altre vocazioni sono interne alla vocazione alla vita, e la conversione è la conversione alla vita. E per essere rieducati alla vita, per essere riportati alla vita, gli uomini devono essere salvati. Ecco la salvezza. La salvezza è ritorno, viaggio itinerario, che non necessariamente ha bisogno di documentazione geografica. Le tappe nel tempo possono essere variamente misurate, ma è il ritorno alla sorgente, alla pienezza della vita, salvezza. E queste sono le due grandi sfaccettature di quella teologia della salvezza che accennavo poco fa, e cioè l'evento e la relazione stabile, la elezione e l'alleanza, l'esodo e il Sinai, con tutto quello che avviene, il dono della legge, tutte le procedure relative alla capacità di corrispondere mediante il culto, e così. Fatto sta, vedete che qui Pietro dice: voi che siete eletti, e qui è il versetto 2, e poi nel versetto 3, dove leggevamo secondo la prescienza di Dio Padre mediante la santificazione dello Spirito, per obbedire a Gesù Cristo e per essere aspersi del suo sangue. Vedete, questa espressione, essere aspersi del suo sangue, contiene una citazione di quel che leggiamo nel capitolo 24 del libro dell'Esodo. Forse ricordate la scena: il popolo accampato ai piedi del Sinai, Mosè sale, scende, la legge su questo fondamento è impostata l'alleanza, perché come può essere una relazione stabile? Una relazione stabile è tra il Dio vivente e un popolo che peraltro è appena uscito dall'Egitto. Capitolo 15, già capitolo 15, il canto della vittoria, dell'Esodo. Nello stesso capitolo 15 già la protesta: non ne possono più, meglio stavamo in Egitto. Nello stesso capitolo, il giorno dopo, tre giorni dopo. Quindi vedete, la salvezza è quell'evento, ma quell'evento lascia un popolo di peccatori nella condizione miserabile in cui è stato trovato. Però l'evento è avvenuto, è grandioso, poderoso, straordinario, sì, ma è un popolo di peccatori accampati. Come è possibile una relazione di alleanza? Come è possibile instaurare un rapporto di vita? Il Signore lo dice chiaramente, inizio del capitolo 19, nel libro dell'Esodo, capitolo 19, dice: io ti ho portato finché perché voglio fare alleanza con te. È un'alleanza consacrante, un'alleanza che implica una circolazione di quella corrente che è la vita stessa di Dio. E com'è possibile? Guarda, ti dono la legge. Costruisco io un ponte per superare la distanza tra te e me, e questa legge che io dono a te è la strada che tu puoi percorrere verso di me per rispondere. Allora vedete, se funziona il circuito, ecco che l'alleanza diventa il quadro di comunione all'interno del quale è per davvero la vita ritorna alla sua pienezza originaria. letto la legge. Ma su questa base adesso la relazione è impostata. Io ho fatto un passo verso di te, ho costruito un ponte verso di te, e tu adesso puoi percorrere la strada verso di me. E allora il circuito si chiude. Alleanza. È vero che poi tutta la storia della salvezza dice che sono altri problemi che subentrano. Ma Pietro qui sta dicendo che adesso l'alleanza funziona, che adesso noi che siamo stati strappati, è l'evento pasquale, noi siamo ormai instaurati in una relazione stabile, in una comunione di vita matura, feconda, indissolubile. L'alleanza. E vedete che nel capitolo 24 del libro dell'Esodo, che richiamavo poco fa, dopo che la legge è donata al popolo, ecco il sacrificio che sancisce l'alleanza. Proprio nel capitolo 24, l'altare, il popolo e la vittima del sacrificio, metà del sangue viene versato sull'altare, l'altra metà viene versato sul popolo. Questa aspersione del sangue è il sacrificio che sancisce l'alleanza. E qui vedete, Pietro sta dicendo che adesso quella relazione stabile per cui tutta la storia della salvezza era orientata a questo cammino di conversione fino alla pienezza della vita, quella relazione stabile è instaurata. Ed è instaurata proprio là dove il sangue asperso su di noi è il sangue di Gesù Cristo, che nella sua condizione umana, nella sua carne umana, nella sua Pasqua redentiva di morte e resurrezione, ha tracciato quel percorso lungo il quale noi adesso siamo incamminati e siamo in grado di rispondere alla parola creatrice del Dio vivente che ci chiama alla vita. E quindi grazia e pace a voi in abbondanza, una prospettiva di crescita, questo in abbondanza. Già ricordate come in tante pagine dell'Antico Testamento il popolo di Dio è contemplato mentre è peregrinante, in marcia. Qui la vita cristiana è sempre in crescita, è il cammino del popolo cristiano che è sempre proiettato verso mete ulteriori. Perché? Perché ormai la meta piena e definitiva è individuata senza possibilità di fraintendimento o di deviazione. Ecco, Pietro scrive a dei cristiani in difficoltà perché vuole incoraggiare a rendersi conto che la vita è nuova, che è veramente nuova la vita cristiana, e che quella esperienza di estraneità che evidentemente li fa soffrire, li disturba, li mette a disagio, è una componente immancabile di una vicenda che fa di loro niente meno che gli interlocutori aperti, pronti, solleciti, corrispondenti alla sorgente della vita che si è messa a nostra disposizione laddove Dio si è rivelato nel suo mistero di comunione, è il mistero della vita trinitaria. Allora diamo uno sguardo ai versetti seguenti, ce la fa? Dal versetto 3 arriviamo al versetto 12 e qui la benedizione di apertura, già vi dicevo, come se Pietro avvertisse subito il bisogno di ringraziare per la salvezza. Infatti il termine sotiria, salvezza, adesso ritorna puntualmente nelle tre strofe di questo canto di benedizione, tre strofe che peraltro senza alcuna difficoltà possiamo ben attribuire alle persone divine, come ci esprimiamo noi. La terminologia teologica che è maturata nel corso dei primi concili ancora Pietro non la conosce, Pietro non usa il termine persona divina, ecco. Tre strofe: il Padre, il Figlio e lo Spirito. E infatti, vedete, quella vita nella quale noi siamo stati impiantati, tra l'altro, vedete, questo ce lo ricordiamo sempre, siamo stati battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Tutte le mattine, più o meno, se ci ricordiamo, ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E la nostra vita nuova è innestata lì, impiantata lì, trapiantata lì. E allora qui leggo, prima strofa, versetti 3, 4 e 5. Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Nella sua grande misericordia Egli ci ha rigenerati. Questo è il verbo che subito serve a qualificare la persona del Padre, colui che ci ha rigenerati, colui che ci ha rivelato la sua paternità mediante la figliolanza del Figlio Gesù Cristo. Ed è mediante quella figliolanza di Gesù che la paternità di Dio si è manifestata a noi come fecondità che ci ha fatti rinascere, ci ha rigenerati, ci ha fatti rinascere nella sua grande misericordia, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, per un'eredità che non si corrompe, non si macchia, non marcisce. Essa è conservata, l'eredità, nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede per la vostra salvezza, il termine su cui riflettevamo poco fa, prossima a rivelarsi negli ultimi tempi. Dunque, vedete, Dio Padre, benedetto, perché, dice Pietro, ci ha fatto rinascere, e questa rinascita nostra va a incastonarsi là dove il Figlio Gesù Cristo ha portato a compimento la sua missione nelle cose del mondo, nella storia umana. Qui c'è di mezzo la resurrezione, quindi c'è di mezzo tutto l'itinerario redentivo, la sua discesa, la sua risalita, la sua morte, la sua vittoria sulla morte. E in questo modo ecco che a lui, il Figlio, spetta a pieno titolo il riconoscimento della signoria. È il Signore nostro Gesù Cristo, è il Kyrios, è il Signore. E la signoria di Cristo risorto dai morti, qui Pietro rievoca e contempla come dimostrazione del fatto che Dio vuole riconoscere noi come figli ed eredi. Ha riconosciuto e conferito il titolo di Signore a quel Figlio che nella carne umana è morto e nella carne umana è risorto vittorioso. Ed ecco che questo è il segno dimostrativo di quella volontà generativa per cui nel grembo del Dio vivente noi siamo chiamati a rinascere. Dal grembo riceviamo questo impulso che ci riconduce alla pienezza della vita, perché siamo riconosciuti come figli e come eredi in riferimento a quel Figlio che vittorioso sulla morte oramai è intronizzato nella gloria. E vedete, questa è la eredità che che è stata ormai depositata e conservata per noi, di cui Pietro parla in questi versetti, quella eredità che coincide con il corpo glorioso del Signore Gesù, è il corpo risorto, è il corpo di colui che è crocifisso e vittorioso sulla morte, ed è l'eredità messa ormai là dove le spetta il posto di prestigio che le compete, è il figlio, ma quella eredità è conservata per noi. Noi siamo figli in rapporto a quell'eredità, in quanto figli siamo eredi, in quanto figli, perché quella eredità è ormai acquisita come motivo per cui noi siamo qualificati, siamo costituiti nella figliolanza. Egli ci ha rigenerati mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti per una speranza viva. Ed è qui quando parla di speranza, e ne riparlerà ancora dopo, indica è un respiro nuovo, mettiamola così adesso, anche se in una maniera un po' grossolana di intendere il testo, ma è un respiro nuovo, una speranza viva, una speranza di vita. Noi siamo animati ormai da questo respiro che ha come suo riferimento vitale l'eredità gloriosa del figlio intronizzato. Noi respiriamo a misura di quella pienezza che è realizzata nella sua vita vittoriosa sulla morte, per una speranza viva, ecco, speranza viva, di vita, per una eredità che non si corrompe. Questa eredità è incorruttibile, è il corpo glorioso del Signore, non si macchia, non marcisce. L'eredità nessuno può più contestarla, nessuno può più disturbare questa procedura testamentale, per cui l'eredità è ormai depositata al suo posto, nessuno potrà subentrare, è per noi. L'eredità è lui, il figlio glorioso, è risorto dai morti. E noi respiriamo già in rapporto a quella pienezza di vita di cui lui è protagonista, il Kyrios, il Signore Gesù Cristo, e quindi quella eredità è conservata nei cieli per noi, che dalla potenza di Dio, per noi o per voi, voi e noi, voi che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede. Notatevi il termine dynamis, potenza. È uno di quei termini che inconfondibilmente alludono all'attività dello Spirito Santo. Lo Spirito è la potenza di Dio. Quindi vedete, siamo già in un contesto trinitario: il Padre, il Figlio, lo Spirito. È la potenza di Dio che ci custodisce mediante la fede. Vedete, fa di noi dei credenti. È quello spirito che dinamicamente fa di questa nostra esistenza umana, adesso è qui, poco prima parlava di speranza, io dicevo quel respiro, ma adesso vedete, parlare di fede per Pietro significa parlare di quel cammino che puntualmente, continuamente, sistematicamente, universalmente, capillarmente è il cammino della nostra risposta alla vocazione che ci è stata donata. La fede, ecco, è la potenza di Dio che fa di noi dei credenti. Siamo custoditi mediante la fede, fa di noi dei credenti. Dove credenti, vedete, non vuol dire essere iscritti nel registro dell'anagrafe battesimale, o credenti non vuol dire essere abituati a ripetere il credo niceno e costantinopolitano a memoria, e credenti significa essere itineranti lungo il percorso che ci consente di corrispondere all'iniziativa di Dio. Naturalmente c'è un respiro di mezzo, E determinante è quel dinamismo che lo spirito stesso di Dio, il respiro del Dio vivente, suscita e promuove in noi. Ecco, e quindi dice: siete custoditi mediante la fede per la vostra salvezza. Sotteria. Prossima a rivelarsi negli ultimi tempi. Dunque, questo è l'orientamento fino alla attuazione finale, ma vedete quell'attuazione finale che già è efficace nel corso del cammino e nella nostra condizione attuale di itineranti che stanno imparando a respirare con un ritmo nuovo, con una potenza di adesione, di corrispondenza, di penetrazione nelle intimità della vita di Dio che va crescendo. Siamo stati rigenerati, il Padre benedetto. Seconda strofa, adesso dal versetto 6 al versetto 9. Perciò, vedete, e qui adesso il nostro Pietro si sofferma a come dire valorizzare quella vocazione filiale o quella identità filiale, come adesso leggevamo nella prima strofa, che ci compete in quanto siamo coinvolti in un rapporto di comunione con Gesù Cristo, il Figlio, Lui, in quanto noi siamo figli, in quanto siamo eredi, e dunque siamo inseriti nella famiglia, siamo imparentati, è una parentela tale con Lui, per cui l'eredità sua è la nostra. Ecco, Pietro ragiona più o meno in questi termini. E dunque adesso qui lui si sofferma proprio a considerare il valore di questa nostra condizione filiale nella comunione con Gesù Cristo. E vedete, lui parla della gioia. E sono versetti nella loro sobrietà, che sempre dobbiamo riconoscere ai testi di questa lettera, pagina dopo pagina, versetti veramente entusiasmanti. Perché dice? Perciò, per questo motivo, quello che ha illustrato nella prima strofa, siete ricolmi di gioia. Lui non dice sarebbe bene, ecco, cercate di essere meno tristi, fate in modo ogni tanto di sorridere. No, è così. La gioia è prerogativa intrinseca della vita nuova, della vita filiale. E dice, perciò siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere un poco afflitti da varie prove, che poi è l'esperienza comune, direi proprio esperienza universale, non mancano mai, più o meno gravi, più o meno serie, più o meno impegnative, più o meno prolungate, più o meno, chi più ne ha più ne metta, e ciascuno qui sa di essere interpellato, e, anche se ora dovete essere un poco afflitti da varie prove, perché il valore della vostra fede, vedete la fede così come io vi suggerivo di intendere poco prima, cioè quella risposta alla vocazione che ci chiama come figli, che ci riconosce come figli, per cui siamo già intestatari di quella eredità depositata per noi, la fede in quanto capace di corrispondere, sì. E adesso dice, in questa itineranza di fede, ecco il valore. Il valore, dice, di quella fede che è molto più preziosa dell'oro, e che oro, pur destinato a perire, tuttavia si prova con il fuoco, l'oro, ma l'oro poi perisce. Ebbene, adesso dice, il valore della vostra fede, ecco, che vale più dell'oro,
messo alla prova, torni a vostra lode, gloria e onore nella manifestazione di Gesù Cristo.
Vedete come questa condizione di vita festosa trasfigura dall'interno, sta dicendo qui Pietro, ogni nostra afflizione, ogni prova, dice Pietro, conferma il valore di quella fede che ci struttura in corrispondenza a quella che adesso lui chiama qui la manifestazione gloriosa di Gesù Cristo. La manifestazione gloriosa di Gesù Cristo. Vedete, questo essere relativi a Lui, vittorioso, a Lui manifestato, svelato, glorioso, significa per Pietro essere ormai abilitati a realizzare una comunione d'amore. Comunione d'amore. Vedete che tra le righe sta emergendo anche tutta una serie di spunti relativi a quella che poi diventa la teologia delle virtù teologali: la speranza, la fede, la carità. Infatti, leggo qui, voi lo amate? Lo amate, Gesù Cristo, lo amate, pur senza averlo visto. Chi l'ha visto? Voi lo amate, pur senza averlo visto. Vedete, una relazione d'amore che nella invisibilità anticipa la meta finale, la salvezza. Speranza, fede nella prospettiva di una corrispondenza che aderisce, e adesso dice amore. Voi lo amate, pur senza aver, vedete che questa è una connessione diretta tra la gioia festosa, prerogativa, così sembra un po' coreografica, sembra. Della vita cristiana, in realtà non è una pura espressione esterna di giovialità, ma è una prerogativa intrinseca di questa novità affettiva, per cui noi amiamo colui che non vediamo. Pur senza averlo visto. E ora, senza vederlo, insiste, credete in Lui. Perciò esultate. Qui ritorna il verbo agalliano, che già compariva nel versetto 6. E questa esultanza, vedete, che poi è l'esultanza della Madonna nel Magnificat. La manifestazione di una letizia che affiora sul volto di una persona che sorride. Una manifestazione molto empirica, che diremmo diventa quasi banale, uno può essere contento e insomma avere mal di denti, insomma è anche concepibile un'eventualità del genere, perché no? Uno è molto contento e sta piangendo, perché no? Succede, sì, ma adesso bisogna che ci intendiamo senza tante tergiversazioni, ed ecco questa gioia che vedete è indicibile, che supera, che travolge, che travalica tutte le possibilità di verbalizzazione, inesprimibile, per cui posso essere così contento che mi viene da piangere. Ecco, ogni tanto capita. Ecco, e dice esultate di gioia indicibile e gloriosa.
mentre conseguite la meta della vostra fede, dunque il cammino della fede nella corrispondenza, ma è una corrispondenza che già dall'interno è esperienza di una comunione nella gratuità che fa esplodere di gioia la nostra povera esistenza umana, che rimane quella povera esistenza umana che era. Non cambiano i connotati esterni. E quindi la salvezza della vita, dice qui, ecco, conseguite la meta della vostra fede, cioè la salvezza delle anime, che le anime non sono così svolazzi di fumo che divagano nell'aria, è la vita, è la vita. Terza strofa, leggiamo ancora questi pochi versetti, poi ci fermiamo. E quindi vediamo di arrivare in fondo a questa grande benedizione introduttiva, benedizione di apertura. Sono i versetti da 10 a 12 adesso, e Pietro aggiunge: se no, leggo male, su questa salvezza, vedete che ritorna il termine salvezza, ritorna puntualmente in tutte e tre le strofe, soteria il Padre, e nella prima strofa già è una contemplazione trinitaria, ma così come nella seconda, prima nella terza, e questo poi lo diranno i teologi nel corso dei secoli successivi, che se ci si riferisce a una persona sono sempre implicate anche le altre due, lo diranno i teologi, fanno una scoperta geniale in realtà. Dietro aveva già capito a modo suo, ecco, se si rivolge al Padre c'è di mezzo anche il Figlio e lo Spirito, se si rivolge al Figlio c'è, per cui ecco, non ci sono devozioni specializzate per l'uno o l'altra persona della Sima Trinità che escludano le altre due persone, non è possibile, vabbè, ma questo è una scelta prodotta per dire che adesso lui aggiunge: su questa salvezza indagarono e scrutarono i profeti che profetizzarono sulla grazia a voi destinata, cercando di indagare quale momento o a quali circostanze accennasse lo Spirito di Cristo, il Messia, che era il loro profeta, quando prediceva le sofferenze destinate a Cristo e le glorie che dovevano seguirle, quelle sofferenze. I profeti della storia antica. E fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi, erano ministri di quelle cose che ora vi sono state annunziate, qui alla lettera vi sono state proclamate da coloro che vi hanno predicato l'Evangelo e vi sono state evangelizzate nello Spirito Santo, mandato dal cielo, cose nelle quali gli angeli desiderano fissare lo sguardo. Vedete che qui Pietro, il Padre ci ha generati nella comunione filiale con Gesù Cristo nostro Signore, la gioia dell'amore puro che esplode, e adesso la nostra immersione nella gratuità di quella corrente che passa attraverso la storia umana ed è lo Spirito Santo che governa questa economia che ricapitola lo svolgimento dei tempi, ma il passaggio tra le generazioni e tutte le relazioni che stanno a monte del nostro vissuto e che attraverso di noi diventano poi relazioni aperte a quelli che verranno. E questa corrente, vedete, è una corrente che Pietro rintraccia nell'attività degli antichi profeti. Gli antichi profeti i quali hanno svolto il loro servizio nelle diverse epoche, con diversi linguaggi, con diverse modalità, ma hanno svolto il loro servizio in vista dell'evento messianico, Cristo, profeti di Cristo. E vedete, questo loro servizio profetico, questo loro ministero, questa loro missione profetica era mossa, sostenuta, dinamizzata dallo Spirito, e lo Spirito ha fatto sì che tutta quella avventurosa, per certi versi sembra a noi massimamente farraginosa, complessa, vicenda storica che pure, vedete, adesso noi siamo in grado di ricostruire, fosse mirata verso l'evento decisivo, che è l'evento dell'incarnazione. Il Figlio, Lui, che si è presentato a noi nella condizione umana attraverso i suoi passimata, le sue sofferenze, e quindi la sua gloria risorto, vittorioso sulla morte. Vedete come tutto quello che i doni profetici che lo Spirito di Dio ha effuso nel corso della storia passata, qui è la storia che ha una sua fisionomia particolare perché abbiamo la storia della salvezza, ma poi per Pietro qui c'è di mezzo la storia universale. Tutti i doni dello Spirito che sono presenti, operanti, senza bisogno di particolari riconoscimenti, non va mica in cerca di un premio, di una medaglia lo Spirito Santo, ma lo Spirito Santo è operante in una dimensione di illimitata libertà, gratuità, capillarità, intensità, profondità, e tutti i doni confluiscono verso l'evento messianico, la Pasqua di passione e di gloria del Figlio. E vedete, quel dinamismo che lo Spirito Santo ha espresso nel corso del passato, adesso vedete, è il dinamismo che è giunto fino a noi attraverso l'Evangelo. E quell'Evangelo, vedete, che adesso attraverso di noi è rilanciato a coloro che verranno. Noi siamo inseriti, vi dicevo, immersi, così forse meglio mi esprimevo, un'immersione battesimale, nella gratuità di questa corrente che è mossa dallo Spirito Santo di Dio e che confluisce in quell'evento in cui tutto è ricapitolato per quanto riguarda l'intenzione originaria del Padre e il Figlio che nella sua Pasqua redentiva, nella sua carne umana, è morto, è risorto, ed ecco quella potenza, è quel dinamismo, è quella corrente operante dall'interno che adesso, vedete, si manifesta attraverso i percorsi della evangelizzazione. E noi, dice Pietro, siamo in continuità con gli antichi profeti, è lo stesso Spirito. Quello Spirito che operò in loro è lo Spirito che opera in noi. Questo è anche il motivo per cui noi possiamo leggere le scritture. Lo stesso Spirito. Il problema, vedete, è per quanto riguarda anche qui un grande tema teologico, l'ispirazione dei testi sacri. L'ispirazione dei testi sacri non è un problema teologico relativo agli antichi scrittori e basta. È un problema teologico relativo allo Spirito che ci consente a noi oggi di leggere gli scritti ispirati. Perché quegli scritti sono ispirati in quanto ispirata è la nostra lettura. Noi siamo non alle prese con una biblioteca di libri, siamo alle prese con il dinamismo dello Spirito che fa di noi dei lettori. E quindi qui vedete, adesso sono le 8:30, bisogna che io mi fermi, Pietro diceva nel versetto 12: fu loro rivelato, antichi profeti, che non per se stessi, ma per voi erano ministri. Vedete, loro hanno svolto quel servizio, quell'annuncio, quel messaggio, dove tutte le profezie poi convergono nella visione di Cristo, che tutto patisce, Cristo vittorioso sulla morte. Ma dice, non per loro stessi, ma per voi erano ministri di quelle cose che vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato l'Evangelo. Adesso voi avete accolto l'Evangelo. E vedete, accogliere l'Evangelo significa non accogliere una sentenza dottrinale, ma significa accogliere quella potenza dello Spirito Santo che ha costruito tutta la storia del passato e costruisce tutta la storia umana, accogliere l'Evangelo, vedete, non significa uscire dal mondo, significa entrare nel mondo. In pieno, nel cuore della storia umana, dove è la totalità degli eventi che l'Evangelo trasmette come energia vitale che adesso passa anche, dice, attraverso di voi, attraverso di noi, attraverso di me. E la vita cristiana è vita che si inserisce, vedete, in questo quadro che più ecumenico di così non potrebbe essere. E questo è un particolare veramente interessante, nel momento in cui Pietro si rivolge a loro, sono stranieri, perché sono cittadini del mondo. Siete sradicati. Perché ormai l'Evangelo vi conferisce quella identità che porta in sé il fervore, l'intensità, la libertà dei molteplici relazionamenti che aprono in rapporto a quel disegno che è nella intenzione originaria di Dio, ma quell'intenzione che Dio stesso ci ha rivelato adesso, non è più una reminiscenza del suo passato eterno, ma è quell'intenzione che riguarda la ricapitolazione, la riconciliazione di tutto nel mondo e nella storia secondo il cuore di Dio. Ecco, e quindi dice, quelli che vi hanno predicato l'Evangelo nello Spirito Santo mandato dal cielo, cose nelle quali gli angeli desiderano fissare lo sguardo. Queste sono cose che gli angeli non conoscono, noi ne sappiamo più degli angeli. La Chiesa che evangelizza sa qualcosa che gli angeli non sanno, gli angeli non conoscono, sono stati informati dopo e quindi intervengono dopo, ma la missione al servizio dell'Evangelo porta con sé questa potenza di evangelizzazione, sì, vabbè, è una tautologia. Questa missione dell'Evangelo porta con sé, vedete, questa capacità di reinterpretare e finalmente illustrare dall'interno il senso della storia umana nella sua complessità e il senso del creato in tutte le sue componenti, non perché uno diventa uno scienziato o uno diventa uno storico più illuminato, ma vedete, dal di dentro, con una ampiezza di partecipazione alla vita stessa di Dio, per cui gli angeli a questo riguardo sono invitati come collaboratori esterni. Poi tante cose non sappiamo cosa fa Dio con gli angeli, ma quello che è certo è che Dio si è fatto uomo, non si è fatto angelo. Si è fatto uomo, non si è fatto angelo. Fermiamoci qua. Grazie.